Adesso da Davide Giacalone per la rassegna stampa, l'ultima del 2021. Buongiorno.
Buongiorno, lo dici con un senso di liberazione, comunque buongiorno.
Sì, è una finta liberazione perché, come tu ben saprai, cioè non è che il primo gennaio del 2022 la solfa cambia, quindi...
Esatto. Davide, allora poi chiederemo anche a te come trascorrerà il Capodanno, sarà sicuramente un seratone. Prima però andiamo in edicola insieme a te, lo facciamo di mattina. Prima pagina della Repubblica, l'apertura è dedicata alla campagna vaccinale, ma ci andremo tra poco. Intanto, più in basso, energia. Sulle bollette, la stangata del 2022. Nei primi tre mesi, attenzione, i rincari saranno addirittura del 50%. Ma il governo non aveva detto che sarebbe intervenuto?
Ma il governo è intervenuto. Ma come qua ci eravamo sforzati di raccontare, non esistono strumenti per fermare un aumento di ragioni internazionali, cioè esogene, estranee al potere di intervento. Ma inoltre bisogna anche evitare di, diciamo, raccontare una serie di errori e quindi di responsabilizzare anche noi stessi. Per esempio, adesso, diciamo, va di gran moda, vedo nelle interviste, nelle dichiarazioni del mondo produttivo, ferma che è questa storia green, ha dei prezzi impossibili, non possiamo affrontarli. Ma quello che sta succedendo, che è sostanzialmente un enorme rialzo dei prezzi del gas, mica del resto, racconta la difficoltà del percorso di cosiddetta transizione, cioè di arrivare a una realtà produttiva che emetta meno gas serra. Racconta la difficoltà, ma non è mica quella la causa. La causa è appunto il rialzo del prezzo del gas. Allora, se uno la vuole mettere sul, diciamo, da una conoscenza un po' più meno superficiale, diciamo, del mercato, leggete l'intervista che rilascia oggi Scaroni al Sole 24 Ore. Cioè, ci sono delle cose che vanno proprio nella direzione verde, che finiscono col creare quel... In Cina, racconta Scaroni, ci sono 15 milioni di abitazioni che sono passate dal riscaldamento a carbone al riscaldamento al gas, quindi una cosa verde, una cosa hanno pulito il mondo. Sì, questo però aumenta la richiesta di gas, e del resto è come se entrasse, dice lui, un intero paese come la Francia nel mercato in un solo botto. A quel punto cosa significa? Significa che ovviamente il prezzo del gas cresce. Se tu sei dipendente dalle fonti esterne, quelle fonti esterne finiscono col minare anche la tua indipendenza politica, quindi dovresti cercare di avere maggiore approvvigionamento di energia dall'interno. Però questo cosa significa? Significa anche che io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo cominciato questa legislatura con un governo, il Conte 1, che ha fermato l'estrazione del gas italiano dall'Adriatico. Non è che uno può lamentarsi sempre all'infinito senza mai ricordare le proprie responsabilità, compresi degli italiani che le hanno votati. Se tu dici io sono contro, ve lo ricordate il no gas, no TAP, no tutto, no TRIV? Beh, questo è il conto, prego, passare alla cassa e pagare, perché ci sono delle conseguenze a questo. A questo si aggiunge ancora alcune circostanze particolari che saranno superate. Per esempio, diciamo, dannatamente c'era molto meno vento in Danimarca, per cui tutta la parte dell'eolico ha finito con non esserci quella produzione di energia. E infine, non dimentichiamoci mai che noi abbiamo ferme anche le autorizzazioni per una serie di fonti di energia rinnovabile che teoricamente sono autorizzate, ma che poi di fatto non si realizzano. In tutto ciò, cerchiamo di ricordarlo da settimane, c'è un extra profitto che si è creato in capo alle rinnovabili, compreso l'idroelettrico, che in Italia è una fonte rilevante, per il semplice motivo che vendi tutto al kilowattora al prezzo del gas, solo che per l'idroelettrico non è cresciuto. Quindi ci sono delle strumenti per intervenire senza, diciamo, proporsi di far diminuire il prezzo del gas, cosa che forse avverrà nei mesi circa alla metà dell'anno prossimo, ma ci sono degli strumenti per intervenire sulla bolletta e non farla crescere con quelle proporzioni, ma comportano delle scelte. Se ogni volta che bisogna fare una scelta si protesta e si è contrari, e beccati la bolletta alta.
Ritorniamo, come già anticipato Davide, sulla prima della Repubblica, centropagina: lotta alla pandemia, vaccini, l'obbligo divide il governo, record positivi 127.000, maggioranza spaccata sulla proposta Letta, Salvini e 5 Stelle dicono no all'imposizione, Draghi invece punta al Super Green Pass per tutti i lavoratori, gli irriducibili pianificano nuove proteste in piazza.
Allora è un po' come la storia dell'energia, eh? Cioè, a tutti quelli che dicono no a qualche cosa, bisognerebbe subito dopo, cioè, e allora, e quindi, e invece, no, perché è dall'inizio della pandemia che c'è quello che dice che no, io sono contro la limitazione, no, io sono contro il pass, no, io sono contro l'obbligo. Ma vabbè, ci avete tutti ragione, per carità, ma c'è qualcuno in circolazione contro il virus? Dice no al virus, perché bisognerà pur fermarlo. Detto questo, noi della questione obbligatorietà ce ne siamo occupati, quindi il tema è vero, è se io impongo il vaccino, che sarebbe una scelta intelligente ed economicamente conveniente, che faccio con quelli che però non ottemperano all'obbligo? Che di fatto inserisco delle obbligazioni cui conseguono delle limitazioni, che è esattamente quello che si fa con il pass, il pass rafforzato, il super green pass, poi voglio dire, qui se ognuno se ne inventa sempre di più, diciamo, superlative, ma la sostanza sono limitazioni a fronte di obbligazioni, questo è il punto. Dopodiché l'altro passo che tu puoi fare è quello di dire, ragazzi, il vaccino è gratis ed è per tutti, chiunque lo voglia fare è il benvenuto, se qualcuno non lo vuole fare e non lo faccia, se gli si rompe una gamba o gli viene un infarto, ovviamente lo soccorriamo, perché siamo persone, siamo una collettività di persone civili, se gli viene il Covid si paga le spese, perché era gratis il vaccino, il resto se lo paga lui di tasca sua. Questo è quello che uno può ragionevolmente pensare. Nel racconto pubblico, nel racconto sui giornali, vedo che c'è sempre questa differenziazione vaccinati non vaccinati. Non è solo questa la differenza che esiste, però attenzione, non c'è solamente il numero dei vaccinati, vedo qualcuno oggi ricorda 85%, in realtà un po' di più, ma insomma non è quello che cambia. E ci sono i non vaccinati, vabbè, sono non vaccinati, quello perfetto, diciamo, sono una comunità omogenea di non protetti che creano un problema enorme a tutti gli altri, comprese le limitazioni della libertà. Quindi si passino la mano sulla coscienza, ove la trovino. Ma il tema è che nella comunità invece dei vaccinati, ci sono i vaccinati, poi bisogna vedere da quanto tempo, perché per esempio tutte le indicazioni e gli indicatori relativi al pericolo di ricovero, che è quello che realmente ci angoscia, ci crea dei problemi, non è che è solamente vaccinati. Per esempio in seconda dose da più di 150 giorni cominciano ad avere dei problemi, quindi la campagna deve continuare ed è questa la ragione per cui noi continueremo a parlarne.
Andiamo sulle pagine economiche, Davide, dalla prima del Sole 24 Ore, Piazza Affari meglio del Nasdaq, un anno di borsa, un po' un bilancio che viene tracciato, e poi al centro pagina, euro, moneta simbolo di un'identità, i 20 anni della valuta unica.
Sono 20 anni, sì, che c'è l'euro, e naturalmente chi ha qualche anno in più, diciamo, ne aveva almeno 30, cioè, da 10 quando è entrato in funzione l'euro, ricorda le polemiche, anzi, e quelli che non le ricordano dovrebbero andarle a rileggere. Perché non ne avessero indovinata una che sia una, quelli che avevano da ridire sulla moneta unica. In realtà, diciamo, la dinamica dei prezzi ha subito un sobbalzo nel passaggio dalla lira all'euro, ma non per colpa dell'euro, bensì per colpa delle speculazioni che si sono fatte all'epoca, diciamo così, sfidando l'incapacità di una parte delle persone a fare la traduzione da lira a euro o viceversa. Per il resto la dinamica dei prezzi fino al gas di cui parlavamo all'inizio è stata molto contenuta, quindi è stato un ventennio di largo favore per i risparmiatori. È stato un ventennio di larga convenienza per l'Italia in quanto paese molto indebitato. I tassi si sono abbassati, anche quelli sui mutui. Purtroppo, ed è questo il rimpianto, è che in questo ventennio l'Italia ha perso l'occasione di far scendere il proprio debito perché ne diminuiva il costo, e invece abbiamo ragionato in direzione opposta: visto che costa di meno, indebitiamoci di più. Non è stata una scelta brillante.
Torniamo sui giornali, all'interno del giornale, siamo a pagina 22, pagine di economia. La borsa fa più 23%, è record di debutti. Questo è il bilancio del 2021, Piazza Affari è terza dopo Parigi e Amsterdam. Capitalizzazione a 757 miliardi. È una buona notizia oppure è un'illusione? Nel senso che la borsa era andata talmente giù prima che poi il rimbalzo ci fa gridare al record.
Tutte e due le cose in fondo, nel senso che era andata giù la borsa nel 2020, ma era andata giù molto la produzione, ma in Italia e diciamo ovunque, non è mica soltanto. Quindi c'è stata una crescita nel mondo nel 2000, il 2021 è un anno molto positivo al di là dei fastidi che ci siamo portati dietro, proprio perché anche il 2020 è stato un anno molto negativo. Però la borsa italiana è andata, così come del resto il PIL italiano, è andato meglio della media europea, cioè dei paesi con cui ci confrontiamo, ed ha riconquistato posizioni in qualche modo pre-crisi. Ed è un buon segnale, che faccia attenzione chi segue magari con non molta attenzione questi temi. Non è che è un buon segnale per i paperoni che stanno in borsa a dire compro, vendo, diciamo, come si vede nei film. No, lì dentro ci sono fondi comuni che riguardano investimenti di tantissimi risparmiatori, ci sono i fondi pensione e quindi diciamo la sicurezza per il futuro, cioè c'è molto. E quindi quel dato positivo di borsa è un dato comunque positivo. Detto questo, la borsa non è mai la descrizione di un paese, né quando sale né quando scende, però certo il fatto che salga accompagna di buon umore la stagione della crescita italiana. Attenzione a non farsi illusioni, ecco, nel senso che la borsa italiana è molto cresciuta ma rimane una borsa piccola, e sono aumentate le matricole, cioè le aziende che sono entrate in borsa, ma rimane ancora il nostro mercato borsistico ancora troppo poche aziende, e troppo mondo produttivo italiano dipende per il finanziamento più dalle banche di quanto non dipende dal mercato, cioè per esempio dalla borsa. E questo è un fatto negativo, perché la borsa è anche un elemento di trasparenza, di visibilità, di controllo. Le assemblee degli azionisti qualche volta possono sembrare pittoresche, altre volte inutili, ma nel mezzo ci sono operatori che possono far sentire la loro voce. Sono cose positive. L'Italia da questo punto di vista, ecco, deve ancora molto, ma molto crescere.
Cambiamo argomento, Davide, andiamo a pagina 23 del Corriere della Sera. L'addio a Burzi, la moglie, ora sei libero, Torino, in lacrime e applausi al funerale dell'ex assessore forzista suicidatosi a Natale. Quota dal pubblico dice era onesto, e anche sulla prima pagina del giornale troviamo preferisco morire da innocente, è l'unica strada, la lettera del politico suicida.
Sì, diciamo è in qualche modo naturale la commozione per la lettura del messaggio di un uomo che si è tolto la vita, ed è anche in qualche modo toccante vedere i suoi compagni, l'area politica nella quale si riconosceva e per la quale aveva combattuto, riunirsi al funerale e dire no, era una persona onesta. Però il problema, sapete qual è? È che io temo che Burzi, suicidandosi e lasciando quella lettera, abbia ecceduto in ottimismo e in fiducia in quelli che l'avrebbero letta, mentre quelli che adesso parlano eccedono in viltà. Perché quando capitano queste cose dovrebbe succedere l'esatto opposto, cioè dovrebbero essere gli avversari politici ad accorgersi del problema, i tuoi compagni di partito o di area, e che vuoi che dicano, ma sono quelli gli avversari che dovrebbero prendere la parola e dire. Se prendete il giornale di oggi, no? Racconta questa cosa delle cene, delle spese, della condanna che ha avuto. Era stato assolto Burzi in primo grado? E in un paese civile, quando uno viene assolto in primo grado, è finita. Non si torna in processo. Però l'hanno poi condannato in appello. E il giornale commenta: viaggio, cene, spumante, le spese folli a sinistra, graziate dai magistrati. Questo è un modo disgraziato di occuparsi del problema. Se continuano a tirarsi dietro la giustizia per accusarsi destra-sinistra, si beccheranno la giustizia peggiore del mondo e poi la scontano e poi qualcuno si spara. Se invece di ragionare in questo modo, al tempo stesso vile e demente, vile e fazioso, pensassero al funzionamento della giustizia e dicessero all'opinione pubblica: ma l'avete visto uno che è stato filmato mentre ammazza un altro, che esce dal carcere durante il processo perché i magistrati della procura e il giudice che ha validato l'arresto sono della gente ignorante che ha fatto degli strafalcioni, e quindi la corte d'assise non ha potuto che prendere atto che la difesa ci aveva ragione e che quell'atto di, quel mandato di arresto era illegittimo. Lo vedete, la vedete questa scena? Ma voi volete un paese in cui a emettere i mandati di cattura e a validarli siano degli ignoranti che poi se li vedono cancellati? Questa è la giustizia, è il tema giustizia che va portato davanti all'opinione pubblica. Dopodiché le forze politiche, il Parlamento ha il dovere di provvedere. E chi, un magistrato che sbaglia una roba di quel tipo, non può far carriera. E invece farà carriera, come fecero carriera quelli che accusarono Renzo Tortora. Ma se la piccineria mentale della politica e del giornalismo che gli va appresso è quella di dire hanno condannato il mio di destra, perché quello che ha speso a sinistra? E allora fate così, tenetevi i giudici ignoranti e poi ogni tanto qualcuno di voi si spara, aiuto.
Voltiamo decisamente pagina, Davide, e torniamo sulla prima del Corriere, perché si torna a parlare di tensioni in Ucraina. C'è stata una telefonata, una nuova telefonata tra il presidente americano Biden e quello russo Putin. Si sono parlati al telefono per 50 minuti. L'obiettivo comune è evitare l'escalation di tensione in Ucraina. L'iniziativa è stata presa dal leader di Mosca. Siamo pronti a dialogare, hanno ribadito. Putin vuole verificare fino a dove gli americani e anche l'Unione Europea siano disposti a spingersi per difendere Kiev. Ecco, fino a dove, Davide?
Allora, una volta esisteva il famoso telefono rosso, cioè la linea diretta in cui si poteva. Adesso il telefono rosso in realtà è una sala con videoconferenza, è tutto molto più confortevole, e ciò non di meno rimane il problema. Il problema qual è? Il problema è che la Russia ha ammassato truppe al confine con l'Ucraina, ritiene che quel territorio, già si ritiene di essere generosa a non prenderselo direttamente invadendolo, però dice possiamo metterci d'accordo nel fatto che noi non lo invadiamo, ma voi togliete, voi vi allontanate, cioè facciamo una ampia zona di cuscinetto fra noi e voi. E chi se ne importa di cosa vogliono gli ucraini, l'importante è cosa a noi fa interesse avere, diciamo, un atteggiamento rispetto al quale l'Occidente dovrebbe dire, l'Europa, gli Stati Uniti, ma stai scherzando, non puoi ragionare in questo modo. E non si può rispondere in questo modo ruvido per la semplice ragione, intanto noi europei per il 35% del gas che consumiamo viene dalla Russia, per tornare al tema con cui abbiamo aperto, e questo ti toglie autonomia politica. È inutile che ci giri attorno facendo finta che il problema non esiste. Esiste come? E dall'altra parte gli Stati Uniti non hanno nessuna voglia di impegnarsi militarmente da quelle parti. Quindi il dialogo e la diplomazia riprendono ed è bene che sia così. Normalmente quando si riprende la diplomazia all'inizio si litiga un poco, perché sennò si chiamerebbe accordo e sarebbe già la fine del negoziato.
E non ci sarebbe neanche gusto, noi non sapremo neanche cosa commentare in rassegna stampa, esatto. Davide, saremo disoccupati. Davide Giacalone, finisce qui la rassegna stampa, l'ultima del 2021. Buon anno, buona fine, buon principio, ci ritroviamo nel 2022, non sarà cambiato nulla. Grazie Davide, ciao.
Quasi, intanto buona radiovisione a tutti e buona fine d'anno.
Torna a trovarci Roberto Arditti per commentare i fatti di attualità. Buongiorno Roberto.
Eccoci qua Barbara, buongiorno, un saluto a tutti.
Ciao, senti, situazione contagi in Italia e nel resto d'Europa, numeri impressionanti stanno risalendo ovunque, nuove misure per le quarantene, per chi ha contatti è difficile però risalire al tracciamento. Che cosa sta succedendo? È sfuggita la situazione di mano oppure è un effetto normale, ci stiamo salvando grazie ai vaccini?
No, normale non direi affatto. Direi che tra l'altro con questi numeri di contagi il tema del tracciamento ha perso quasi di significato, nel senso che nessuna struttura di nessun paese europeo o mondiale è in grado di seguire un numero di contagiati ufficiali che porta con sé una necessità di tracciamento che appunto nessuno è in grado di seguire, perché per ognuno di questi contagi ufficialmente riscontrati bisognerebbe cercarne altri 5, 10 o 20, per cui la partita da questo punto di vista è già persa. Abbiamo un grande dato positivo, che è quello di una pressione, per quanto già significativa, sulle strutture ospedaliere, che non è minimamente quella dell'anno scorso, e questo significa che i vaccini stanno facendo il loro mestiere. Non è il Natale che ci aspettavamo, io vi parlo da Parigi, la situazione riguarda un po' tutta l'Europa. Oggi è il primo giorno della mascherina obbligatoria anche all'aperto per tutta la Francia, segno che, come dire, in tutta Europa si rincorre il virus. Ricordiamolo, in questa vicenda abbiamo purtroppo imparato, vale per le autorità anche italiane, che l'agenda non la fanno i governi, non la fa il premier, non la fa la comunità scientifica, ma l'agenda ancora una volta la sta facendo il virus, anche con la sua capacità di mutare. E questo purtroppo si è dimostrato drammaticamente vero ovunque, e quindi andiamo a inseguire con provvedimenti, anche quelli restrittivi italiani che entrano in vigore in queste ore, sono frutto di una mediazione politica, inutile negarlo, e sono quello che sono, alcuni dei quali, penso alla necessità dei vaccinati con la terza dose di mettere in atto strumenti di autosorveglianza, ecco, a volte la pubblica amministrazione, la burocrazia si producono anche in parole, diciamo così, che andrebbero prese con una certa ironia, se non fosse che intorno a noi c'è poco da ridere.
Ecco, Roberto, in questi giorni, insomma, in queste settimane, in questi mesi abbiamo appreso l'importanza dei vaccini, in particolare ovviamente della terza dose contro la variante Omicron. Ieri ho letto un titolo che mi ha colpito: l'Austria valuta un bonus di 500 euro per chi riceverà la dose booster. Siamo ancora quindi ai piccoli premi per la vaccinazione. Secondo te è un meccanismo che funziona?
Io dico che ogni strumento, fosse anche di incentivo economico, che per qualcuno magari in condizioni economiche meno felici di altri, e ce ne sono tante di persone, se un booster economico oltre che sanitario può servire, perché no? In fondo questa vicenda pandemica ha generato costi per le amministrazioni dello Stato giganteschi, e in ogni caso se una persona si vaccina anche grazie all'aiuto di un incentivo economico finirà per costare infinitamente meno che se mai dovessimo curarla. Quindi io dico che in tempi eccezionali, misure eccezionali, se quella misura riesce a convincere qualcuno, ben venga, magari riservandola a chi proprio tanti soldi non ce li ha, ecco.
Roberto, ritornando invece nel nostro paese, per quanto riguarda appunto l'Italia, c'è l'ipotesi, si parla ultimamente anche di estendere l'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, si andrà verso questa direzione in 20 secondi?
Allora io resto convinto che estendere l'obbligo vaccinale a troppi è difficilmente applicabile, però non c'è dubbio che secondo me nei mesi invernali e fino alla primavera dobbiamo consentire una vita il più vicino a quella normale solo a chi ha fatto le dosi di vaccino, possibilmente tre. Gli altri è il caso di non criminalizzarli oltre un limite, ma al tempo stesso di separare in modo il più drastico possibile la loro quotidianità.
Questa è la situazione che continueremo a seguire anche con l'anno nuovo. Roberto, allora auguroni a te, goditi Parigi, mandaci una foto, una baguette da qualche boulangerie e ci rivediamo nel 2022.
E volentieri, buon anno, un saluto a tutti.
Grazie, Roberto Arditi tornerà poi la prossima settimana. Prima di chiudere questa seconda ora di Non Stop News, il pensierino buono, l'ultimo di questo 2021 di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ciao, ciao, ben gli auguri di un buon anno, perché auguri, dobbiamo nonostante tutto avere speranza, dobbiamo essere solidali ed essere prudenti. Queste sono le tre parole che vi do. Bellissimo. Per il prossimo anno: prudenza, speranza e solidarietà.
Don, un abbraccione forte, auguri,
auguri,
ci vediamo l'anno prossimo.
Auguri a tutti, auguri a tutti, auguri a tutti.
Ci avviciniamo a questo veglione di Capodanno, magari un po' più domestico, meno, come possiamo dire, confusionario e allargato del solito, ma sempre cenone sarà.
E non potranno non mancare, oltre allo spumante, i dati di cui parlavamo prima certificano una spesa media famiglia di circa 99 euro. Per quest'anno la spesa totale, lo sentivate, oltre 1,5 miliardi di euro. Non possono mancare, dicevo, cotechino, lenticchie, zampone, non solo. Allora facciamo un po' il punto, ci facciamo dare anche qualche consiglio, perché il Made in Italy ancora una volta vince a tavola, e lo chiediamo a Sara Margiotta, che è la responsabile del Consorzio Cacciatore Italiano. Sara, benvenuta e auguri intanto.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno Sara, allora cominciamo come detto dai dati. Cotechino e lenticchie, zampone e lenticchie si confermano protagonisti assoluti di questo Capodanno.
Sì, assolutamente, anzi siamo proprio nel periodo clou, quindi noi i dati ufficiali, diciamo, del periodo natalizio, delle festività, non sono ancora disponibili, però abbiamo, insomma, dai rumors che ci arrivano sembra che dopo un anno difficile come quello dello scorso anno, che comunque con tutte le restrizioni del caso li aveva visti comunque protagonisti in casa, quest'anno la situazione è un po' diversa, ma insomma siamo molto ottimisti.
Abbiamo detto, appunto, vince la tradizione anche per questo Capodanno, ma ci sono delle novità che gli italiani porteranno sulle loro tavole questa sera?
Beh, allora, sicuramente la serata del veglione del 31 credo che sia abbastanza all'insegna della tradizione, anche con, insomma, per un po' di scaramanzia, diciamo che se c'è un anno dove non si rinuncerà alle lenticchie probabilmente sarà proprio questo, quindi sicuramente saremo sulla tradizione. Prima e dopo invece c'è la possibilità di utilizzare zampone e cotechino in ricette molto originali, alle quali sicuramente noi non abbiamo pensato. Una ricetta che io cito sempre, che mi ha colpito quando l'abbiamo realizzata anche per i social, e infatti la trovate trovate la ricetta completa sul sito, è la carbonara di cotechino, per esempio, che mi aveva molto colpito.
Ecco, fermi, no, fermi tutti. Se avete altre domande, stop al televoto.
Ho paura.
No, io voglio capire com'è questa carbonara del cotechino. Vado a intuizione, al posto del guanciale, perché non si usa la pancetta, se dico pancetta viene giù assolutamente, al posto del guanciale tagliamo a cubettini magari un avanzo di cotechino o di zampone.
Esattamente, il procedimento è il classico della carbonara, e viene sostituito il guanciale con lo zampone o il cotechino. È comunque una versione nuova, un modo anche di consumare un prodotto che noi siamo abituati a racchiudere nel periodo, sempre a collocare, diciamo, nel periodo delle festività. Invece si sa benissimo, può avanzare, può essere un cesto arrivato in ritardo, comunque possono essere consumati anche fuori, al di fuori del periodo delle festività.
Guardi, a casa mia non si fanno prigionieri, non avanza niente, però nel caso fosse così. Posso farle una domanda sugli abbinamenti? Perché mi dà l'idea, insomma, cotechino e zampone sono dei, sono insaccati, possiamo definirli insaccati, è corretto?
Sì.
Sono degli insaccati, insomma, di un certo peso in tutti i sensi. E quindi il fatto magari di mangiarli con le lenticchie ci aiuta a renderlo magari meno grasso, è corretto fin qui? Se io lo abbino, sì, ad esempio, al purè, alla mostarda, alla polenta, faccio bene o peggioro le cose?
Allora, io devo fare una doverosa precisazione, nel senso che come sono prodotti che vengono normalmente collocati nel periodo delle festività, si tende anche ad associarli ad un'idea di cibo pesante, grasso. È doveroso ricordare che negli ultimi anni sono stati fatti dei miglioramenti incredibili proprio sulle modalità di produzione e anche sui tipi di carne che vengono utilizzati per questi prodotti. Quindi si è ridotto drasticamente il contenuto di sale, sono invece ricchi di proteine e anche i grassi sono decisamente diminuiti. Oltretutto ricordiamo anche proprio una procedura manuale che dobbiamo fare per la cottura di questi prodotti. Al giorno d'oggi sono più diffusi quelli preconfezionati, quindi vengono cotti in questa busta di alluminio. Il liquido che una volta cotto viene fatto scolare da questa busta di alluminio, in realtà è buona parte dei grassi che vengono persi durante la cottura, quindi vengono eliminati, non vengono consumati insieme al prodotto. Quindi sicuramente non è un prodotto, ma siamo noi i primi a dirlo, da consumare tutti i giorni, ma in una dieta equilibrata, con un minimo movimento, trovano sicuramente il loro spazio. Per quanto riguarda gli abbinamenti, poi, è una regola che vale un po' per tutti i cibi. Quella volta che si vuole stare più leggeri si può appunto accompagnare a delle lenticchie, anche a una semplice insalata. Quella volta che invece si ha voglia di fare un pranzo un po' più gustoso, un po' più anche dal punto di vista della preparazione più complicato, sì, si può associare anche ad altri contorni. Comunque, ecco, nulla che una passeggiata dopo un pranzo non possa risolvere.
Esatto. ottime notizie, anche per chi è un po' più attento a questo genere di cose, ad esempio la linea. Sara Margiotta, responsabile del Consorzio Cacciatore Italiano, grazie per queste chicche e buon anno anche a lei, auguri.
Grazie, auguri a tutti.
C'è un tema che riguarda la nostra economia, perché ogni anno ci sono sequestri per migliaia e migliaia di tonnellate di prodotti contraffatti che rischierebbero di finire nel mercato del nostro paese a danno dei produttori, ma non solo. La questione è davvero molto complessa e di questo si occupa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'altro ieri il direttore generale dell'agenzia è stato ospitato in audizione in Parlamento per esporre i dati di quest'anno, che anche per il 2021 sono dati che dovrebbero davvero farci riflettere, perché il problema esiste ed è concreto. Allora approfondiamo la questione con il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che è con noi stamattina. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, cominciamo appunto, come accennava Luigi, con dei dati. Quest'anno, insomma, i contraffattori sembrano non essere stati fermati dalla pandemia.
Assolutamente no, anzi, la pandemia di fatto ha spinto molto l'e-commerce, ha spinto molto gli acquisti, ovviamente costretti anche dalla difficoltà di muoversi, e quindi abbiamo assistito assolutamente a volumi di logistica senza precedenti, che ovviamente, come emerge dal rapporto dell'OECD e dell'EWIPO, il rapporto sui commercio dei fake goods, cioè dei beni contraffatti, il primo produttore, per esempio, di giocattoli contraffatti è stata la Cina, seguita da India, Pakistan, Turchia e Marocco. Quindi, insomma, un fenomeno sicuramente in crescita, un fenomeno che fa male all'economia reale, che dietro nasconde illeciti di varia natura e certamente la criminalità organizzata, e che non risparmia nessun tipo di bene, nessun tipo di produzione, dagli alimentari ai prodotti per la cura del corpo, ai farmaci, all'abbigliamento, alle calzature, ai telefoni cellulari, agli apparecchi elettronici, alle autovetture di lusso.
Ecco, restando in tema anche economico, riusciamo a quantificare, dando anche magari un paio di numeri, il danno che questi prodotti contraffatti hanno causato al nostro mercato?
Ma guardi, la stima è sempre difficile, però si parla di decine di miliardi di euro che ovviamente vengono sottratte al commercio e alla produzione legale, e quindi, come dicevo, poi alla fine sostengono il riciclaggio, la criminalità organizzata e tutto ciò che qualifica l'economia sommersa, che in un paese come il nostro vale svariati centinaia di miliardi di euro.
Ecco, direttore, io ho un sacco di curiosità da chiederle, perché parto dal presupposto che chi compra qualcosa di contraffatto lo faccia molto spesso scientemente, perché vuole la borsa di Gucci, ma la borsa di Gucci non se la può comprare. E, c'è forse anche un problema culturale da questo punto di vista? Cioè una serena accettazione del fatto che se io non ho tot per comprare quell'oggetto posso farne a meno?
Purtroppo voler apparire è parte, diciamo, anche di buona parte del modo di comportarsi della nostra società, questo non v'è dubbio, si muove come condotta comportamentale a tutti i livelli, dalla borsa imitata, come diceva lei, addirittura all'autovettura sportiva.
Ecco, com'è possibile taroccare un'autovettura? Mi perdoni, che prima mi ha incuriosito anche questo. Cioè, se io entro in un concessionario, do per certo che sto comprando una macchina di quella marca lì, di quella casa costruttrice lì. Come fa a essere taroccata una macchina?
Guardi, nella nostra sala dell'anticontraffazione, ribattezzata sui social Museo del Fake, che abbiamo inaugurato a Piazza Mastaglia a Roma e che invito tutti a visitare, abbiamo tre Ferrari contraffatte, due degli anni 50 e 60 e una recente, e un'altra ne abbiamo, diciamo, nelle ultime settimane sequestrata in dogana. Non le comprano nei concessionari, c'è un mercato parallelo di taroccatori di bassa e di alta fattura. Abbiamo il tarocco d'autore, così come invece magari una Ferrari contraffatta montata su di un'auto giapponese utilitaria. Insomma, alla fine l'importante è apparire piuttosto che essere motore con la marmitta bucata in maniera tale da dare delle sembianze anche audio alla vettura. Però ci tengo a dire che soprattutto quest'ultimo caso la vettura aveva, quando l'abbiamo sequestrata, targa olandese, quindi sfatiamo i luoghi comuni che insomma sono solo gli italiani e magari di alcune parti della nostra bellissima Repubblica che amano questo tipo di condotte.
Direttore, abbiamo 30 secondi, quindi le chiedo una risposta flash. Una domanda prettamente economica, noi leggiamo spesso i suoi editoriali anche sul Sole 24 Ore. Sembra un problema, un poco, io faccio un paragone con l'evasione fiscale, mi dirà lei se ha senso farlo o no, che il nostro paese non riuscirà mai a risolvere. È così perché tanto si sta facendo, ma tanto c'è ancora da fare, oppure ce lo terremo per sempre?
Purtroppo è una questione difficile da combattere. Però secondo me creare la maggiore consapevolezza, e per questo a breve in tutti i porti e gli aeroporti ci saranno dei corner che mostreranno la merce contraffatta e soprattutto il danno alla salute pubblica che spesso questa merce fa. Comprare un profumo contraffatto, il cui colore giallo è fatto con liquidi organici di animali, non è una grande idea.
Non mi ci faccia pensare a questo punto, peggio ancora una crema corpo, ma non voglio pensarci. Ho qualcosa da mangiare, ma non voglio pensarci. Grazie al nostro ospite, ci ha aperto un mondo. Ci ricorda l'indirizzo del Museo del Fake?
Piazza Mastai 11,
a Roma.
Una delle più belle piazze di Roma, a Trastevere.
Saremo curiosi, io sono curiosa di vedere queste Ferrari contraffatte, mi immagino il disegnino e il cavallino fatto con la penna. Grazie al direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, buona giornata e buon anno!
Grazie e buon anno ai nostri audioascoltatori, anche a voi, a presto! Grazie.
Sono dei vulcani e sono al cinema per quelli che magari hanno deciso di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno e fare il brindisi a mezzanotte in una sala. Beh, perché non andare a vedere Belli Ciao, il nuovo film di Pio e Amedeo con la regia di Gennaro Nunziante. E Pio e Amedeo sono in diretta con noi questa mattina. Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a tutti!
Senti,
buongiorno.
La voce della mattina, ma quando uno è abituato a svegliarsi presto.
Vabbè, quando uno ha fatto anni di dizione, la radio la fa con scioltezza.
Ah, è che non si sente, è che non si sente.
La radio, quale radio?
Ma noi abbiamo qua, solo qua ci potevano prendere a noi, RTL 102.5, sempre nel nostro cuore.
Parliamo anche del vostro film, ovviamente, ragazzi. Tu, Pio, nel film scegli di trasferirti al nord, mentre Amedeo resta al sud. Ma com'è che si arriva a questa decisione così drastica?
Ma questa è la scelta che si fa di solito quando uno arriva alla maturità, no? Quindi alla maturità tutte le persone del mondo, non solo del sud Italia, hanno sempre avuto quel dubbio: che faccio? Sto a casa, sto nel mio paese e porto avanti le tradizioni, gli usi, le attività di famiglia se ci sono, oppure dormo, perché comunque quel dorme, oppure vado via. Questo è il dubbio che si pongono in molti. Noi siamo partiti da questo ed è appunto la storia mia e di Amedeo. Io a un certo punto vado a Milano, perché Milano è il nostro nord, e Amedeo rimane al paese. Ci ritroviamo vent'anni dopo.
Sì, però con più entusiasmo, se me lo racconti.
E ci ritroviamo vent'anni dopo in questa avventura fantastica, in questo film incredibile.
Si vede che non è abituato più a fare la radio.
Ma la mattina io non mi trovo.
Lo so. Sì.
Ecco, tra l'altro hai dovuto anche imparare l'accento milanese, com'è andata?
È doppiato, lui è doppiato nel film.
No, è mio, è proprio, diciamo che non lo voglio, a prima mattina non ce la faccio a parlare
milanese. Abita qua a Milano realmente, lui in realtà è una storia anche un po' autobiografica, nel senso che lui vive a Milano, qui c'ha la figlia che è nata a Milano, io invece non mi sono mai mosso da Foggia, dalla terra madre.
E poi quindi abbiamo snocciolato questo movie che
parla veramente gennaio, perché lui nella vita parla così, il radio finge di parlare ancora come uno di Foggia, nella vita lui parla milanese.
È top.
No, non gli viene bene, mi spiace. Ragazzi, il senso di questo film è anche l'idea di voler staccare un po' dal periodo che stiamo vivendo nostro malgrado tutti, è vero?
Beh, il cognato di mio cugino che è stato agli arresti domiciliari non ha sentito affatto questa cosa qui, questa, questo anno e mezzo. Però
salutiamolo.
Salutiamolo, vabbè, comunque mo sta scontando. Però al di là di questo, cioè nel senso, sì, usciamo, ma noi non cerchiamo nemmeno di pensarci, non lo nominiamo nemmeno il Covid, perché ormai è entrato così è normalità, è ovvietà ormai.
Purtroppo.
Ci stiamo convivendo e con la speranza quotidiana vada via, così, ad libitum. Come
noi infatti usa. Speriamo che con questo via. Film si può... Complimenti per ad libitum, scusa un po', ma perché ma dobbiamo parlare dei film? Io fai complimenti. Veramente, ma poi i termini che
riescono... Ma adesso l'ho buttata,
a prima mattina.
Ad libitum.
Sei incredibile. Vogliamo parlare del film? Il primo gennaio, belli ciao. No, veramente.
Si paga il biglietto, abbiamo detto, ancora perché la gente da lui è abituata a scavalcare. Al cinema è un po' complicato.
Tra l'altro, ragazzi, poi la regia, lo dicevamo, è di Gennaro Nunziante, che ha già firmato tanti successi anche con Checco Zalone. Com'è stato lavorare con lui?
Ma con Gennaro ci siamo trovati molto molto bene. Gennaro è un grande regista, abbiamo scoperto anche un grande amico, una persona di una sensibilità incredibile ed è un grande tecnico. Noi non venendo dal cinema, avendo sempre fatto altro, è stato bravo a metterci in campo. Poi noi facciamo la rovesciata, la giocata.
Perché parli adesso così? Perché vuoi ostentare delle radici del sud quando ormai sei di Milano?
Veramente. Questo film ci ha messo l'uno contro l'altro.
La fortuna, che noi e Gennaro siamo anche diversi nella vita. Cioè, nel senso, quando lui va, si sveglia la mattina, noi di solito ci andiamo a dormire. Questo è la quindi non ci vediamo quasi mai.
Allora, ragazzi, siamo quasi in chiusura, visto che siete in onda su RTL 102.5, fatelo voi il lancio del vostro film, e se vi va fate anche gli auguri a tutti.
Allora, innanzitutto,
però
prima
con
del
più entusiasmo, se me lo fai così la gente
è prima mattina,
amici di RTL 102.5.
Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto tanti auguri di buone feste prima di parlare del
che
film.
È sempre bello fare buone feste. Se a Capodanno non sapete che fare, beh, quest'anno ve lo diciamo noi: andate al cinema. Il primo gennaio esce il nostro film che si chiama Belli Ciao.
Titolo semplice, un film per tutti. Questa è una bella cosa, esatto, un film per tutti. Un film divertente, un film che farà ragionare non a noi, a voi forse.
Beh, a Capodanno al cinema, così vi risparmiate anche i soldi del veglione.
Che quel 5 euro costa 6 euro, poi 7 se avete euro. 7 euro.
Più le popcorn arriva a 12.
Vabbè, se avete l'amico che vi fa entrare al
i
cinema,
popcorn fateli da casa.
Risparmiate i soldi. Vi aspettiamo,
buone
auguri.
Feste a tutti.
Vabbè, che poi è vero in realtà, perché ho visto alcuni cinema ormai questi popcorn sono diventati oro, tra l'altro tant'è che tua mamma prima di andare ti dice fateli a casa,
sì,
e poi però e dici poi... no ma mi vergogno, ci metti un cucchiaino e succede il disastro.
Vabbè, il lancio del film l'hanno fatto, gli auguri ai nostri ascoltatori pure. Io tra l'altro so, ragazzi, che siete anche in quarantena, per cui in bocca al lupo davvero per tutto e alla prossima.
Crepi il lupo, ciao, ci andiamo a dormire, sempre viverete le 102.5. Anche a Manfredonia sono le Apple, l'orario lo mettete.
Si ricordano esattamente come si fa il time, questa è una cosa che si ricordano tutti.
Va bene, allora chiudiamo la puntata di Non Stop News del 31 dicembre, noi ci salutiamo, è stato un anno bellissimo, fatemi fare un po' il pippotto retorico, dai. Nonostante le difficoltà, comunque abbiamo passato un anno ancora tutti insieme, sempre in diretta su RTL 102.5, e questo è quello che non cambia per il nuovo anno. Bello, vi siete emozionati,
sì,
vi è piaciuto?
Guarda, come direbbe Vigiani, c'ho il freddo addosso.
Prendo un
wall, sì. Già te lo dici meglio, brava.
Grazie, bene. Grazie a tutti voi per averci seguito. Barbara Sala, grazie per averci regalato solo la tua presenza in tutto questo.
Lo so che è stato un onore e un privilegio.
Per noi.
Bravi,
per noi.
Già sapete. Ma se fate i bravi, lo rifacciamo anche nel 2022. A cominciare da domani mattina, puntuali alle 6. Stefania Iodice, Massimo Lo Nigro, Luigi Santarelli, grazie.
Grazie, grazie, grazie a voi. Anche a Pio Ingegno, Massimo Alberti, Andy Ceccarelli, all'Io alla Famiglia. A domani, all'anno prossimo.
Ciao!